Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Trasporti e piscine, nel fine settimana le proteste dei milanesi che chiedono una città a misura di chi la abita. Lunedì di scioperi negli aeroporti, si fermano controllori di traffico e personale dei servizi a terra. A Malpensa e Linate ci saranno presidi di assistenti di volo e piloti di EasyJet che aspettano ancora il rinnovo del contratto. Presidente Mattarella celebra il Teatro alla Scala 80 anni fa la rinascita dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi avremo nuvolosità estesa sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana che porterà a tratti alcuni rovesci e temporale. Sulla pianura schiarite irregolari, ma saranno possibili fenomeni temporaleschi localmente anche intensi, in particolare nel tardo pomeriggio. In seguito progressivo rasserenamento in serata e nella notte con intensificazione del vento da nord a partire dai rilievi. Le temperature minime in pianura da 12 a 14 gradi, le massime previste da 17 a 23 gradi.
Dai trasporti pubblici alle piscine, nel fine settimana tre diverse iniziative hanno segnalato quanto Milano abbia bisogno di tornare a misura di chi la abita. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
Trasformami, aspettami e salviamo la piscina Scarioni. Giochi di parole o frasi inequivocabili, tre diverse iniziative in due giorni, con una richiesta comune: migliorare i servizi pubblici per migliorare la qualità della vita. A farsi sentire sono stati i cittadini che vivono a Milano e che vorrebbero continuare a vivere a Milano e vorrebbero muoversi su mezzi pubblici puntuali e frequenti o fare un tuffo in piscine dove l'ingresso non costa 18 euro. Così quelli di Velocipiedi si sono presi una domenica pomeriggio per mappare i tempi di percorrenza dei tram. Chiedono corsie riservate, di dotare i tram e i bus di un sistema di priorità semaforica che permetta di ridurre le attese e velocizzare il servizio. Quelli del gruppo Facebook Aspettami hanno portato in largo Cairoli la protesta di chi aspetta alla pensilina di bus e tram tempi ben lontani dagli standard qualitativi milanesi. Ogni giorno in quel gruppo vengono condivise foto dei tempi d'attesa oltre la soglia di guardia. 15 minuti la 326, 12 minuti la 50, 24 minuti sull'altro lato, scrive e fotografa una signora in uno degli ultimi post condivisi. E poi la piscina Scarioni di Prato Centenaro Niguarda, chiusa dal 2019, che il comune sta affidando a un gruppo privato che ha progetti mirabolanti: riduzione delle vasche e biglietti nel weekend a 18 euro. Sabato si sono ritrovati fuori dalla piscina per chiedere ancora una volta una ristrutturazione e una riapertura a portata di abitanti. È anche su queste cose di vita ordinaria che si misura la buona politica.
Oggi è annunciata una serie di scioperi nazionali e locali nel settore aeroportuale. Le agitazioni riguarderanno diversi comparti, dal personale di servizi a terra fino ai controllori del traffico aereo, agli assistenti di volo e ai piloti. I lavoratori di EasyJet in particolare sciopereranno per 8 ore. I voli della compagnia potrebbero avere ritardi e cancellazioni. Presidi di protesta per lo stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto saranno all'aeroporto di Linate e al Terminal 2 di Malpensa. L'aeroporto di Malpensa è il principale hub continentale di EasyJet. Emiliano Losi è rappresentante dei lavoratori EasyJet per la Filt CGIL.
Siamo al terzo sciopero in breve tempo per i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet, in quanto il nostro contratto è scaduto a settembre. Abbiamo una compagnia aerea, che è appunto EasyJet, una compagnia paneuropea, che sta rinnovando i contratti negli altri paesi e l'Italia è rimasta molto indietro, con stipendi che sono più bassi del 20-25% rispetto ai colleghi di tutta Europa. In questo contesto l'azienda mantiene un totale silenzio e i sindacati non vengono convocati per riunioni o per procedere con il rinnovo del contratto. Quindi a causa di questo stallo torniamo per la terza volta a scioperare. Sicuramente il momento storico, diciamo, non aiuta, sicuramente è un momento momento in cui le prenotazioni non sono allo stesso livello dell'anno scorso e il caro carburante non aiuta i conti della compagnia aerea, ma contiamo che la compagnia aerea usufruisce di quello che ha detto Legging, quindi è protetta per quanto riguarda il caro carburante per una cifra importante, quindi non può essere il mancato rinnovo del contratto una scusa. Ci sarà un presidio al Terminal 2 abbastanza importante, poi una base secondaria a Milano Linate, anche lì abbiamo organizzato un presidio per rendere visibile quelle che sono i nostri problemi.
Una fitta rete di rapporti commerciali tra aziende italiane e il comparto militare israeliano, uno studio dal titolo Made in Italy per l'industria del genocidio, realizzato da una rete di organizzazioni che chiede l'embargo totale sulle armi nei confronti di Israele, ha individuato oltre 400 spedizioni legate a materiale militare dall'Italia a Israele a partire dall'ottobre 2023. Nonostante le dichiarazioni del governo italiano, quindi, secondo questo studio, il flusso commerciale verso Israele non si è interrotto e ha in Lombardia uno dei suoi snodi principali. Giulio fa parte dei Giovani Palestinesi d'Italia, una delle realtà che ha condotto l'indagine.
Il dossier che abbiamo realizzato documenta spedizioni, 416 spedizioni di materiale militare e oltre 224 chilotonnellate di carburante dall'Italia allo Stato sionista di Israele da ottobre 2023 in poi, nonostante diversi esponenti del governo, tra cui ricordo il ministro Antonio Tajani, avesse dichiarato che avessero sospeso tutte le forniture di armamenti italiani a Israele. Questo dossier mostra una realtà dei fatti diversa. Dalle ricerche che abbiamo svolto risulta la Lombardia essere una delle regioni più ricche di aziende belliche. Uno dei nomi più importanti che emerge è quello della Leonardo SPA, che chiaramente è una delle aziende belliche più grandi d'Europa e che è coinvolta nella produzione di armamenti, tra cui i famigerati F-35, che sono i jet utilizzati anche per bombardare Gaza. Altre aziende anche più piccole, e risulta essere lo snodo centrale per la Lombardia, ma in realtà per tutto il nord Italia, l'aeroporto di Malpensa, da cui passano gran parte delle armi, del materiale bellico lombardo e non solo. Stiamo facendo questo lavoro di ricerca e di mappatura non solo per informare, per sensibilizzare, ma per porre anche di fronte a delle responsabilità precise e porre delle richieste, cioè un embargo totale e bilaterale sulle armi ad Israele.
La Scala di Milano celebra gli 80 anni dalla sua rinascita. L'11 maggio 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura del teatro dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Oggi ci sarà una cerimonia pubblica a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alle 12 il maestro Riccardo Sciaghi dirigerà orchestra e coro della Scala in un concerto con alcuni brani del Nabucco di Giuseppe Verdi. La biblioteca Sormani cambierà, ma sarà ancora cuore della cultura, lo scrive stamattina sulle pagine milanesi del Corriere della Sera l'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi. Palazzo Sormani continuerà ad avere aule studio ad accesso libero e gratuito, pur ridimensionato, manterrà un punto di prestito e restituzione di libri, resterà un luogo aperto alle persone più fragili, che nelle biblioteche trovano un riparo sicuro, scrive l'assessore. Che parla infine di possibili forme di collaborazione e partenariato con istituzioni e realtà culturali come università e fondazioni per il futuro della Sormani. La collezione della storica Biblioteca Comunale Centrale sarà in gran parte trasferita nella nuova BEIC di Porta Vittoria. In questi giorni cittadini e consiglieri comunali hanno fatto appelli ad aprire la discussione sul futuro della Sormani e a fare sì che resti una biblioteca pubblica e accessibile. La lapide dedicata ai partigiani Giovanni Pasero e Mario Miraglia, uccisi nel 1944 dai fascisti della Legione Muti, è stata danneggiata nel fine settimana. La lapide si trova in via Ferrante a Porti, non lontano dalla stazione centrale di Milano. A scoprire e segnalare il danneggiamento è stata l'Ampi di Zona, la sezione Ampi 10 agosto 1944, che ieri pomeriggio ha organizzato un momento pubblico per portare un fiore ai due partigiani. Alessandra Duglio è la presidente della sezione Ampi, 10 agosto 1944.
Abbiamo ricevuto la segnalazione da una nostra iscritta e chiaramente abbiamo verificato, siamo andati a fare foto e a documentare e poi abbiamo avvisato sia ANPI provinciale che le autorità competenti. Poi nel pomeriggio ci siamo attivati appunto con pochissimo preavviso per andare a portare un mazzo di fiori sotto questa lapide rovinata, danneggiata. La corona era stata completamente bruciata e il fumo, la da Fuliggine sono saliti a ricoprire gran parte della lapide, quindi che è molto annerita. Si legge ancora il testo, si leggono i nomi dei due partigiani, ma è chiaramente da restaurare. Che sia stato un atto, diciamo, vandalico mirato proprio alla memoria della resistenza, questo non lo possiamo dire. Un'altra volta che era capitato in una lapide sempre della nostra sezione, era stata disegnata anche una croce celtica. Questa volta non c'è niente del genere. Quello che però ci siamo sentiti di fare è stato organizzarci e, appunto, come dicevo prima, portare quelli che definiamo piccoli gesti di cura in quartiere, e quindi abbiamo portato un mazzo di fiori e abbiamo ricordato i partigiani, abbiamo letto la lapide, insomma, un piccolo momento di, definirei, raccoglimento davanti alla lapide.
Si avvicinano le elezioni comunali del 24-25 maggio. In Lombardia saranno 93 i comuni al voto. Tra le città più importanti c'è Legnano. Il servizio di Beppe Viganò.
I quattro candidati che si contendono alla carica di sindaco di Legnano dividono a metà lo schieramento politico, due a destra e due per il centro-sinistra. Il sindaco uscente, Lorenzo Radice, del Partito Democratico, coagula intorno a sé al partito Liste Civiche, Insieme per Legnano, Rilegnano, Legnano Popolare e Al Centro, quest'ultimo una riedizione del Terzo Polo. Radice intende portare a compimento il lavoro dei 5 anni appena passati, puntando su una città viva che si rinnova sempre di più, come per esempio la riqualificazione delle aree ex Tosi e Manifattura, dove si insiederanno facoltà dell'Università Statale di Milano. Per tener fede al nodo tafazzismo di area, l'ex presidente del Consiglio Comunale, eletto 5 anni fa nel PD, Federico Amadei, ha deciso di correre con l'area a sinistra del PD. Una lista porta il suo nome, mentre le altre sono quelle dei 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e di Rifondazione Comunista. Anche a destra la situazione vede una divisione fra esponenti che formalmente dovrebbero essere alleati. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia candidano, assieme alla Civica Legnano Ideale, Mario Almici, attualmente assessore nella vicina Parabiago. La prova di forza di Fratelli d'Italia, che ha imposto propri candidati sia in città che a Parabiago, ha fatto sì che la capogruppo leghista Carolina Toia si sia decisa a correre da sola in aperta e ostentata polemica, tanto da farsi espellere dal partito con un ucase del segretario provinciale del Carroccio.
Da oggi parte una settimana di campagna abbonamenti per Radio Popolare. In questa occasione, nell'anno del nostro 50° compleanno, vogliamo invitare ascoltatori e ascoltatrici a una serie di incontri qui in sede alle 20 sul futuro della radio. Stasera si comincia da voi. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
Non potrebbe essere altrimenti. Da quando è nata, Radio Popolare è stata sostenuta dal suo pubblico, restando indipendente proprio in virtù di questo privilegio. E dato che quest'anno compiamo 50 anni, ancora una volta vi proponiamo di fare 50 e 50. Venite a trovarci stasera alle 8. Anche prima, se volete, ci sarà un aperitivo con DJ set. Poi parleremo del nostro rapporto con voi. I microfoni aperti, le iniziative, la partecipazione, insomma, il coinvolgimento. Cosa funziona e cosa no? La relazione con gli abbonati, dovremmo farci sentire più spesso? Ci vorrebbero contenuti riservati per voi sostenitori? Che ruolo immaginate per la vostra radio nei prossimi anni? Sono solo alcune delle questioni su cui vorremmo il vostro parere. Dedicateci un'ora, stasera alle 20, per noi è importante. Ci saranno Massimo Bacchetta e la sottoscritta. Poi alle 21, se volete, c'è il suggeritore Nightlife, dedicato a un altro compleanno importante per la nostra città, quello di Atir Teatro, la compagnia fondata nel 1996 da Serena Sinigaglia con un gruppo di giovani artisti. A stasera e buon abbonaggio.
7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.